Tirando le somme, quest'anno è stato un anno nuovo come modalità, nel senso che non avete trovato nomi di grandissimi autori noti al grande pubblico, ma certamente un parterre molto vario, un mix di prosa e di poesia, di autori di narrativi, di autori diversi, che rappresenta, come dicevo poco fa, un panorama in divenire della nuova letteratura italiana. Perché vedete, io mi sono accorta, ma voi mi confermate, che anche la letteratura cosiddetta moderna e contemporanea si ferma un po' prima del 2017 e non potevo mancare all'appuntamento con la storia presente. Anche perché la storia presente, sapete perché non la fa quasi nessuno? Perché è difficile da gestire. Perché è difficile scegliere le persone, perché è difficile valutarle. È molto più facile parlare di un Leopardi, e tutti sanno che Leopardi è Leopardi, Manzoni è Manzoni, Pelliccioli. No, dico Pelliccioli.
No,
e il senso è che probabilmente fra 20 anni, io sono sicuro, Marco Pelliccioli, come l'autore precedente, Valentino, è anche lui molto,
molto
bravo.
Sì.
Questi ultimi due sono due poeti, ci scommetto quello che volete, che fra 20-30 anni saranno fra i primi 20 poeti italiani. Anzi, non è cito, ma insomma. E fra i primi 20 poeti. Perché? Primo perché possiedono la penna, la buona penna, la capacità di scegliere le parole, di combinarle in alchimia, e poi perché raccontano delle storie vere. Oggi, prima di venire qui, poi adesso presentiamo subito Marco con l'orfano, una laureanda ha detto: ma perché il teatro non dice la verità? Non ho battuto ciglio, non era una mia allieva. Poi con un sorriso sulle labbra le ho detto, dopo che è stata fatta la proclamazione: signorina, il teatro dice la verità più vera della verità apparente quotidiana. E così la poesia ha la stessa identica funzione, di andare a cercare i significati reconditi, nascosti, che magari di primo acchito sfuggono, di andare a toccare delle corde che magari quotidianamente restano un po' sorde. La poesia serve a questo, ma la poesia non è per niente facile. È molto più facile la narrativa. È più facile emettere anche un giudizio sulla narrativa, un romanzo buono, cattivo, mi interessa, mi annoia. È più semplice la poesia, dare un giudizio sulla poesia è più difficile. È per questo che adesso prendiamo il romanzo. Adesso vi dico perché è un lapsus che tutto sommato ha un senso. Allora, il testo di cui oggi parleremo è L'orfano di Marco Pelliccioli. Avete tutti, vero? Domanda là in fondo, avete tutti le fotocopie? Perfetto. Qui comunque, se arriva qualcun altro, ce ne sono ancora. Questa è la cosa che ho fatto, che ho preparato per te. Allora, Marco Pelliccioli è un giovane, anche se non giovanissimo, autore di che testi? Ma testi, e mi riferisco in particolare a questa raccolta, legati profondamente alla memoria. Quest'anno mi torna giusto chiudere con te, perché il 2 di maggio, vi ricordo, chi volesse venire, il 2 di maggio la mattina, poi vi mando il manifesto, ci sarà Dante a teatro, il cui titolo è I mi ricordo Dante e la memoria, quindi fa pandan assoluto con il tuo. Memoria di che cosa? Memoria della propria vita, certo, ma come tutti sappiamo una microstoria è anche una macrostoria ed è segnale di una macrostoria. Io passerei sulla biografia, potete, come avete visto, sorvolo moltissimo sulla biografia, non sto a raccontare, a fare l'elenco delle raccolte, perché la biografia la si racconta, la raccontano loro parlando anche d'altro. Marco, che cos'è questo orfano? Perché appunto il tema della memoria è così potentemente presente?
Ma diciamo che appunto, come anticipavi, L'orfano diciamo, è un libro che vorrebbe interrogare i luoghi, le radici e la memoria. lo fa chiamando in causa a volte le voci dei vivi, a volte le voci di chi non c'è più, chiamando in causa le voci di persone geograficamente lontane, come quella di un migrante di cui seguiamo la sua epopea drammatica dal continente africano fino alle coste del Mediterraneo, e raccontando anche le voci dei non ancora nati. L'ultima parte del libro è dedicata a mio figlio, di cui, diciamo,
bellissimo,
ho voluto provare a raccontare la gestazione, la venuta al mondo nei 9 mesi dello scorso anno.
Posso interromperti, certo, e suggerirvi una cosa? Noi abbiamo su Facebook amicizie di tutti i tipi. Chiedete l'amicizia a questi autori in modo da poterli seguire, che non è una cosa sbagliata. Chiuso per lui c'è su Facebook.
Sì. diciamo che nel compiere questo movimento è un libro che si volge all'indietro, si volge verso un passato che a volte è prossimo, a volte è remoto, e lo fa perché vorrebbe provare, diciamo, a ricomporre la dimensione del presente come una dimensione che come una dimensione o come un fenomeno che comprende, che porta con sé il passato. Cioè vorrebbe, diciamo, farsi testimonianza, farsi traccia di quello che ci ha preceduto. E questo perché spesso, come mia percezione, forse viviamo in una dimensione, diciamo, del presente che è molto ingombrante, molto asfittica, molto totalizzante. Sembra quasi che il presente nel quale viviamo non abbia qualcosa che ci ha preceduto. Quando, voltandosi all'indietro e facendo un passo in un'altra direzione, possiamo accorgerci invece quantomeno da dove veniamo e di cosa siamo parte. Parte di sicuramente di una comunità che ci ha preceduto. In questo libro trova il primo capitolo, che è anche il capitolo almeno quantitativamente più importante, si intitola La Patirazza. E La Patirazza è il nome, diciamo, antico e leggendario del quartiere della Malpensata di Bergamo, città dalla quale io vengo, come sentirete, e del quartiere dove io ho vissuto negli ultimi anni. E è un quartiere molto affascinante perché si porta con sé una memoria collettiva, un senso di comunità che secondo me racconta tanto della storia della Bergamasca, ed è incredibile scoprire come molta di quella storia sia veramente lontana da quella vulgata che negli ultimi decenni hanno cercato di appiccicare addosso a un certo tipo, non so, di bergamasco o anche forse di lombardo, quando scopriamo invece una terra che è caratterizzata da un sistema di valori che appartiene proprio a un altro universo. E questo mi è accaduto perché...
Scusami se ti interrompo. Sistema di valori che appartiene a un altro universo. Quali sono questi due universi?
Quali sono? Cerco proprio di raccontare anche un po' la genesi dei testi per rispondere a questa domanda. A me è capitato, essendo comunque una persona tendenzialmente curiosa e socievole, di incontrare... in questo quartiere esistono le case popolari del quartiere, che sono un monumento storico, nel senso che sono d'inizio Novecento, sono uno dei primi esempi di case popolari costruite in Italia. E queste, fino agli anni 70, erano una sorta di microquartiere nel quartiere, dove esisteva una comunità, chiaramente proletaria, molto povera, che però aveva un senso di comunità, di appartenenza fortissima. Così io, incuriosito, ho avuto la possibilità di conoscere qualche abitante, 80enne, 85enne, che vive lì da quando è bambino, e di trascorrere delle serate o di farmi delle passeggiate insieme e di chiedere loro, cioè di incuriosirmi rispetto a com'era la vita, cioè è impressionante dire un tempo, perché comunque parliamo di qualche decennio fa. Eppure in pochi decenni si tocca con mano un vero e proprio mutamento antropologico, cioè un cambiamento fortissimo, cioè quel senso di comunità di cui una signora di 85 anni mi parla, il fatto che queste case, non so, non avessero le porte, perché era naturale che nel condominio i bambini passassero da un appartamento all'altro, o era naturale entrare nell'appartamento del vicino per chiedere del cibo, il giorno dopo si faceva uno scambio, o non avere le persiane, cenare le sere nei cortili delle case popolari. detto oggi, dove dominano impianti di videosorveglianza, beh, è curioso. Cioè, in un mondo caratterizzato dalla povertà che non è poi sinonimo di miseria, no? È uno stile di vita, è un sistema proprio valoriale, eppure, nonostante ci fosse forse un benessere minore, al tempo stesso mi raccontano che 30-40 anni forse è avvenuto un furto. Ed è curioso, no? Oggi siamo quasi nel 2020 e si ha quasi paura a camminare per strada. È vero, cioè, lo dico anche da padre di famiglia, si tocca con mano quella paura, quel senso di diffidenza. Allora mi è sorto naturale chiedermi, ma come è successo questo? Perché nel giro di 30 anni, cioè, un senso identitario, comunitario, formato da... cioè da abitanti che portano con sé anche un senso, cioè la Bergamasca è pieno per esempio di patronati, di diocesi, al di là poi del valore cattolico meno poco importa, però che si portano con sé un senso di accoglienza, di solidarietà, di mutuo appoggio, no? Quando si sentono queste parole subito si pensa chissà cosa, invece sentite raccontate da persone operaie che hanno magari la terza elementare, che masticano poco l'italiano, però portano in superficie un vissuto, secondo me, di una vitalità straordinaria. Mi ricordo, ecco, una sera passeggiando con un anziano, mi disse questa frase che poi ho riportato pari pari come verso in un testo, mi disse: Iga porta via la povertà, che tradotto significa ci hanno portato via la povertà, che può sembrare quasi un contrasto, ma secondo me è una frase enorme, cioè come ci hanno derubato della povertà, cioè ci hanno tirato via quel sistema di valori che pur nella povertà ci consentiva di essere comunità. Ma cosa significava essere comunità? Cioè non in senso, del divertimento, cioè in un senso di comunità basata veramente sul mettere da parte l'io per essere il più possibile un noi. Movimento che io cerco anche di compiere all'interno del libro. Nel libro è attraversato da una galleria di personaggi,
sì,
no?
Che adesso vedremo. Certo.
E la cosa che mi interessava era capire, ma qual è il legame che lega me al soggetto di cui io provo a parlare? Perché dopo tutto io faccio una scelta, potrei parlare di 100 persone, però decido quella persona. Qual è il legame che ci lega? C'è una tensione che evidentemente fa uscire qualcosa che riguarda né solo me, né solo lui, ma noi. Anche questo è interessante, credo, no? Perché spesso ci capita forse di percepire alcune nostre angosce, alcune nostre paure, quasi come se fossero solo nostre, cioè capitano solo a noi e quindi ci sentiamo un po' abbandonati, soli. In realtà, aprendosi al confronto, si scopre che in realtà ci sono tante cose che magari noi pensiamo speciali, le sopravvalutiamo, pensiamo di essere gli unici al mondo, ma non è così, in realtà al contrario, sono cose diffuse, sono cose che appartengono a tutti e condividere, parlarne aiuta anche a razionalizzarne, ad essere più consapevoli, ma soprattutto a sentirsi parte di qualcosa, non togliendo quel senso di alienazione che purtroppo tende, però adesso non voglio fare, anche perché non ne ho le competenze, fare della sociologia spiccia, però tende un pochino magari a dilagare, no?
Allora, ha parlato di paura e la lirica di apertura proprio dell'orfano è non solo la morte, sai, mi spaventa. Poi naturalmente io ho scelto alcune liriche, se tu vuoi leggerne altre, ovviamente ne hai facoltà, come si dice. Non solo la morte, sai, mi spaventa, ma questo eterno, imperante presente che fagocita i padri, le radici, la storia, con un paio di clic e lascia me, padre, il figlio nel ventre di lei, orfani, soli, cocci, detriti, besti, fruscii, la terra spaccata. Chi siamo? Mi chiedi ora tu. Questa lirica d'apertura chiude il cerchio con una lirica su una sorta di ecografia che ho messo all'inizio. Il figlio nel ventre di lei, che poi è il bambino che tu... 2 anni ha?
No, 10 mesi.
10 mesi?
È nato lo scorso giugno.
Sono io che allora ho iniziato da quando è rimasta incinta e ho fatto male i calcoli. Non solo la morte, sai, mi spaventa, no, è il presente. Questo presente che fagocita. Una domanda, diciamo una domanda tecnica, centrale in questa lirica è, con un paio di click, Il riferimento è ovvio, ma mi farebbe piacere che tu lo spiegassi. Cosa sono questi click?
Ma sicuramente il click vorrebbe esprimere una certa leggerezza, che però è molto fagocitante, cioè sicuramente allude a un sistema di comunicazione di massa nel quale volenti o nolenti ci siamo dentro tutti, e me compreso, e anche per lavoro, visto che mi occupo di comunicazione, ahimè, e che spesso ci porta a, non lo so, a essere assorbiti in maniera totalizzante, cioè a essere, cioè ad avere un tipo di fruizione, di ascolto del reale che è così in superficie, è così continuo, così anche, non so come dire, ripetitivo e al tempo stesso divora qualsiasi cosa, tale per cui poi non resta nulla. Non resta nulla e consente anche, so di recente mi capitava di parlare, di confrontarmi con un amico rispetto all'eventuale differenza tra la comunicazione, intendo di massa, e la scrittura. Due cose che secondo me sono completamente diverse, no? Alla grande, cioè nel senso che da una parte c'è una comunicazione che per esigenze appunto commerciali deve veicolare dei messaggi precisi con un obiettivo che è di vendita. Devo lanciarti il messaggio, comprami. Adesso, senza voler essere giudicante, però la scrittura fa proprio un movimento agli antipodi. Cioè la scrittura è lenta, scava, necessita di tempo, necessita di confronto, necessita anche di un lavoro su se stessi, perché comunque per scendere in un'identità collettiva è necessario anche scendere nella propria identità, è necessario conoscersi, cioè è necessario fare un lavoro sulla propria persona che è molto faticoso. Cioè l'esperienza della scrittura comunque è molto simile, io non ho mai provato un travaglio, mai lo proverò, però è molto è molto, diciamo.
Allora posso far appartenere, io ho provato tutte e due le esperienze. Si parla di travaglio perché può essere, diciamo, doloroso, perché la vera scrittura nasce dal dolore e dalla sofferenza. Voi uomini non parlate,
hai ragione,
di travaglio.
Hai ragione, ho sbagliato, ho tuppato in pieno.
No. Stiamo naturalmente, come sempre accade in questo laboratorio, anche giocando sulle cose. In realtà, perdonami, approfitto dell'interruzione, questo click rimanda al fatto che le immagini oggi bruciano l'essenza. Per esempio, una fotografia. Io inciampo e casco addosso a Marco. Naturalmente lui mi sostiene, perché sennò picchio e mi rompo anche la testa oltre le gambe. Una immagine di questo tipo può raccontare una storia falsa, cioè che io lo stia abbracciando. Ok? Allora bisogna stare molto attenti. A me è piaciuta questa lirica così scarna, così essenziale, con questo click centrale, perché quello che spaventa oggi è che tutto si lega alle immagini e molto poco al racconto vero.
Assolutamente, guarda, cioè, colgo proprio quello, cioè, questa riflessione perfettamente a fuoco su una cosa che io sono laureato in cinema e letteratura, e quando studiavo cinema c'era proprio una bella riflessione sulla differenza tra l'immagine moderna e l'immagine postmoderna. E secondo me lì proprio, cioè, semplificando i concetti, cioè l'immagine moderna, che a me interessa moltissimo, cioè l'immagine come impronta del reale, come analogon, quindi come immagine autentica, immagine che toglie, immagine che svela e che fa parte appunto di tutta l'esperienza del neorealismo e del cinema moderno, è completamente diversa rispetto all'immagine postmoderna, che invece è un'immagine che viene fabbricata. Tant'è che mentre un tempo, fino a, diciamo, nell'età moderna, si aveva la sensazione, cioè ciò che si vedeva era autentico, oggi siamo totalmente nella dimensione per cui c'è la fake news, cioè ma quello che vedo è reale o è fabbricato? E quindi anche il rapporto con l'immagine cambia, perché l'immagine è un continuo scorrere, è un continuo continuo rullo, come se fosse un caleidoscopio fagocitante che non ci permette di vedere nulla.
Stando attenti a non dare della fake news a tutto, perché quando Putin dice che sono fake news, tu gli dici ragazzino, insomma, ragazzino non tanto, calma, perché la narrazione dal vivo, noi sappiamo, la testimonianza è ben diversa. Tram numero 3. Un tempo passava di qui il tram numero 3, raccattava gli operai, le mogli, per giungere in città neppure fosse un aeroplano, un animale strano. Quando arrivava al capolinea, la trattoria dell'Alba, i panni, i cenci appesi, i monelli dell'asilo correvano per strada all'osteria del Nino, poggiavano i bicchieri sulle botti, chi saliva a bordo notava risentito le nazionali accese. Poi, una mattina, un giorno, non sei più ritornato. La Bruna alla fermata, i pugni stretti ai fianchi, ti aspettò 3 ore con il biglietto in mano. E ancora alla finestra, in via Furietti, a volte ascolta le porte, le ruote, i freni, i fari, che ormai non sono più, e nella veglia stendi i panni logori nel vento. Marco, esattamente come Valentino l'altra volta, come vedete, riescono a costruire una storia. Per questo prima mi è venuto fuori un romanzo, ma non era così poi lontano. Costruiscono delle storie. Le storie che sono un po' i pronipoti dei bozzetti realistici del verismo, anche se collocati in una dimensione certamente più sfumata, certamente più leggera, e certamente con le caratteristiche di ciò che resta nella memoria e che nella memoria ovviamente può essere trasfigurato, perché la memoria è sempre infedele, almeno nei dettagli, assolutamente, assolutamente infedele. Che cos'è questo tram numero 3?
Allora, questo è, questa storia? È la storia appunto di un tram che fino agli anni 20 e 30 collegava questo quartiere periferico al centro della città. Oggi non esiste più, adesso c'è un progetto di farlo ritornare, no? Perché comunque era una cosa importante, poi lo chiamavano gamba de legno, essendo principalmente di legno, e insomma il momento in cui gli operai che andavano fuori città ritornavano nel quartiere era un momento vissuto da tutti come
passava
il momento
per la circonvallazione di Viale di Porta Vercellini e Papignano, me lo raccontava anche mio marito che era il gamba de legno.
Mi raccontava insomma che fosse un momento di grande attesa, anche quando io dico neppure fosse un aeroplano, un animale strano, perché veramente era un oggetto strano che irrompeva in maniera sorprendente nella quotidianità che veniva vissuta. E mi colpiva molto, diciamo, l'affetto verso quello che può essere banalmente un mezzo di trasporto, e invece mi sono accorto che rappresentava molto di più, per quello che anche nel finale addirittura arrivo a dire nella veglia stende, quasi stesse vegliando un cadavere, un defunto che non c'è più ma che sopravvive attraverso la memoria. E poi è un mezzo, può essere anche interpretato anche come una metafora, insomma questa è una poesia messa all'inizio del libro, cioè nel momento in cui si intraprende, diciamo, questo viaggio, c'è un tram, poi c'è per esempio la Morla, che è un fiume che attraversa il quartiere, che anche quello appunto fa parte del flusso della memoria. E è un episodio, una storia che a me ha colpito molto, insomma, ripercorrere proprio una sera d'estate con un signore anziano, provare proprio a ripercorrere il percorso che faceva, e questo io lo trovo molto interessante, no? Ripercorrere luoghi e sapere appunto che lì esisteva qualcosa che non c'è ma al tempo stesso lo puoi toccare con mano.
Ci sono dei sottili legami che in maniera carsica percorrono questa raccolta. Non a caso, ma adesso questa piccola la leggi tu, alla stazione, ha almeno 2 elementi che vi invito a trovare. Uno ve lo segnalo ed è vistoso. Le nazionali accese e la sigaretta accesa, che corrispondono. Altri legami, poi adesso li trovate da soli. Vuoi leggere tu alla stazione?
Certo. Accartoccia i cavi laggiù dentro la buca. A sistemare scale là sotto la stazione, la pelle unta d'olio, la faccia di carbone, le mani impiastrate, la sigaretta accesa, bestemmia mentre canta, aspetta ormai la sera, che come una baccante lo sfama al bar di sopra, a spendere il lenzuola 3 miseri soldi.
Di chi stiamo parlando?
Allora, qui stiamo parlando di un'immagine che mi ha colpito molto, facendo appunto per molti anni il pendolare Bergamo-Milano. Capita appunto che una sera scendo dal treno e vedo così quasi, non so, immerso in questo buco, in una buca a lavorare, che poi era la buca dove c'erano le scale, tutta una serie di cavi, questo operaio che aveva un corpo, secondo me, cioè, ipnotizzante. Poi devo dire che, cioè, le mie poesie nascono spesso da cioè, un'immagine che mi cattura in maniera decisiva. E poi la scrittura comunque richiede tempo, perché è un po' come può essere il disegno, la pittura, cioè c'è una bozza iniziale, poi necessita del lavoro. Però ecco, c'è una cosa che forse è interessante condividere, cioè il fatto che a livello stilistico una cosa sulla quale provo a lavorare molto è la lingua, cioè una lingua che cerca di essere materica, ruvida, realistica, forse a tratti anche espressionistica, e che per certi versi, con le dovute proporzioni ovviamente, se le potessi descrivere visivamente mi fa venire in mente le opere di Burri. Cioè queste superfici frastagliate, corrotte, che a me interessano tantissimo, perché a me interessa la superficie. Perché la superficie, quindi queste cicatrici, questi corpi menomati, queste mani impiastrate, questa pelle unta, secondo me in superficie c'è molto del mistero. Cioè la superficie non è gratuita. Cioè la superficie porta con sé dei sintomi che raccontano tantissimo. Cioè spesso ci sono dei corpi maschile o femminile che io sono totalmente travolto da questi corpi, anche venendo qui prima ne ho incontrati un paio, perché nell'espressione hanno un qualcosa, una peculiarità che secondo me hanno una forza narrativa. Poi io non li conosco queste persone, a volte mi capita di conoscere, a volte è totale immaginazione, però non lo so, è come se in superficie, spesso si dice si scava per cercare il mistero, a volte mi sembra che già in superficie ce ne sia già moltissimo, ci siano dei segnali, delle cose lì da cogliere, sono dei significanti, però possono, diciamo, far esplodere dei possibili significati.
Già che ci siamo, invece di andare in sequenza, se andate alla fine della pagina seguente, visto che parlavamo di corpi, leggiamo le cose e i corpi. Con la busta congelata, la spesa, la stampella, il manico, lo scotch, passo dopo passo lungo il marciapiede, le crepe sulle mura, le rughe sulla faccia, il ciuffo senza tinta, il pioppo ormai ingiallito. Un cumulo di cocci cresceva ogni mattina, veniva giù dal muro in via del conventino, nessuno interveniva, neppure lei, come se le cose, i corpi, dovessero tornare al loro vero nome. Sai che la percezione, leggendo l'alta voce, è quasi di questa cadenza tutta bergamasca, questo quasi cantilenare viene fuori leggendola. Il bergamasco ha una cadenza, un ritmo, una fonetica strana, perché si colloca fra il lombardo e il veneto. Sì. E del veneto ha questo andamento quasi cantilenante ogni tanto, che non appartiene ovviamente né al milanese né a altre regioni, è vero? Era la Repubblica di Venezia, Bergamo, sì, insomma, questo lo sapete.
Verissimo, perché negli anni in cui sono stato a Roma per studio, per lavoro, spesso mi chiedevano se fossi o veneto oppure bresciano, quindi, però spesso veneto. Poi, nonostante io sia anche mia madre sia salentina di Lecce, però ho avuto sempre una cura mi piace comunque mantenere il mio modo di parlare, perché spesso, perché secondo me spesso appunto vedo anche negli ambienti di lavoro tante persone che vengono da fuori, hanno magari delle specificità linguistiche bellissime e non capisco il motivo per il quale le abbandonino per parlare la lingua di Milano, che poi non si capisce che lingua sia, perché la lingua di Milano è una lingua importante, però è quella lingua comune che fa aggregante. E lo trovo un peccato, perché comunque dico,
scusate, esiste una lingua di Milano? Sì, esiste il milanese, con il vetro, la balena, con tutte queste aperture vocali o chiusure sbagliate, che tipo la pesca che è il frutto, invece non si capisce, invece è un'altra cosa. Dici una cosa giusta, e l'invito è per ognuno di voi di mantenere il sostrato fonetico che possiedono. Io ho più di 40 anni che vivo a Milano, ma il mio sostrato toscano, guai a chi me lo tocca, parte che non è brutto, no? Tutto
no,
sommato.
Assolutamente.
Okay. Figurarsi se dicevate che era brutto. Allora, oggi andiamo in maniera un po' ondivaga. Tu hai messo un nome che è Nino, che è il protagonista e collocato al centro di tram numero 3 e dà il titolo a un componimento piuttosto lungo che trovate al secondo foglio. Beh, sai chi ovviamente mi è venuto in mente col Nino? Zanzotto. Zanzotto. Il Nino è uno dei personaggi di Andrea Zanzotto e qui siamo di nuovo a quel fenomeno che abbiamo individuato più di una volta della vischiosità della memoria. Figurati se lui non ha letto Andrea Zanzotto.
Sì, sì, sicuramente uno tra i miei autori.
E il Nino era un contadino del paese di Pieve di Soligo, dove Zanzotto ha abitato fino alla morte, che coltivava una piccola vigna. Io ho conosciuto il Nino perché è personaggio vero e ho bevuto il miglior cartizze, giuro, della mia vita. Aveva 3 filari, faceva tipo 10 bottiglie di vino ogni un anno. E questo Nino, che è personaggio emblematico, ecco che da Andrea, ripeto, sono convinta in maniera anche accidentale, casuale, inconsapevole, non è questo il punto, certo. Non ci interessa quanto cosciente, l'abbiamo ripetutamente detto, sia il legame con gli autori che abbiamo letto, in realtà ci sono dei personaggi, ecco, che riemergono e sono presenti. Leggi tu anche questo, il Nino.
Okay.
Poi Gritti, partiamo da un cognome tipicamente veneto.
Sì, è veneto.
Certo.
Gli altri sono, diciamo, resi in dialetto.
Sì, certo.
Allora, quando parte il Gritti, mi fermo a centrocampo. Il Belo, il Chiuso sono più sicuri, mentre il capitano li salta uno a uno, finché un avversario ci mette la gamba e il Gritti giù per terra. Insulti, clamori su in tribuna. Penso a quando fu mio nonno a cadere senza forze ai piedi del papà del Gritti. Lo colse un infarto. Il Nino che non molla. 10 ore giù nei forni, il pane duro da mescolare al latte, il cuore che duole e batte per la squadra, gli allenamenti al campo, le buche e gli scarpini, l'orgoglio e la miseria di chi lotta per un pasto e si commuove quando digiuno vede i figli addormentarsi, la pancia semipiena. Forse fu questo a spingerlo in campo, o la religio dai compagni per la maglia. Quando lo videro cambiarsi, la panchina un palco, seriate in piedi sugli spalti. Poi ci abbandonò e il campo ammutolì, ma il suo respiro ancora, le reti l'erba sferza, e quando l'arbitro fischia al calcio di punizione, sento una mano sulla spalla sussurrare fino all'ultimo respiro.
È una storia commovente, commovente soprattutto per quella potente immagine centrale, guarda lui digiuno a pancia vuota, i figli che hanno avuto quel poco che possedeva e dormono a pancia semipiena. Il Nino è un personaggio emblematico che rappresenta una categoria di persone, tra virgolette dicevo commovente. Ci vuoi dire qualcosa di più?
Sì, allora riprendo quello che sicuramente appunto è interessante vedere come appunto leggendo si sedimentano una serie di cose che poi fanno parte della memoria, come appunto il personaggio di Zanzotto. E poi secondo me è interessante provare però a farle riemergere con il proprio vissuto.
Sì.
Cioè provare a trovare, che è la parte più bella della scrittura, la più difficile però la più bella, cioè trovare qualcosa di autentico, qualcosa che veramente ti riguarda, confrontandosi ovviamente con la tradizione, sennò viaggi un po' da solo. E ecco, questa è una storia vera, il Nino era mio nonno, da parte paterna, un calciatore bravo, arrivò a giocare in Serie C, anche se all'epoca si guadagnavano 2 lire, E, cosa accade? Che lui a 40 anni, ormai faceva solo l'allenatore, non poteva più giocare a calcio perché aveva dei problemi al cuore, però il calcio da allora era un'altra cosa, insomma, no? Le sfide tra Seriate, una cittadina grande della Bergamasca, le sfide tra le grandi cittadine, insomma, erano dei momenti popolari, cioè, inenarrabili. Quindi accade che lui finisce le riserve, i suoi giocatori sono in difficoltà, c'è cioè una situazione, pare una partita importante da vincere, lui si cambia, entra in campo. Io non l'ho mai conosciuto perché mio padre aveva 13 anni quando è morto, però mi hanno raccontato, i miei zii insomma, i racconti, poi me lo raccontavano quando io avevo 10-12 anni, era meglio delle favole insomma. Quindi lui entra in campo e se non che purtroppo durante questa partita viene colto da un infarto e il destino vuole, cade tra le braccia di un giocatore che è padre del capitano nella squadra dove io fino a qualche anno fa ho giocato. Ed è una storia incredibile perché io quando rientrato da Roma ritorno a giocare con questo gruppo di amici dell'infanzia una volta alla settimana insomma per divertirsi, lo ritrovo, giochiamo insieme. E capita che un sabato affrontiamo una di quelle partite dove proprio le partite del paese, no? Dove ci sono tutti, dove questa partita di calcio non è una partita, è qualcosa di più. E ribaltiamo un risultato da 3-1, vinciamo 4-3 e a fine partita io e Gritti ci abbracciamo fortissimo perché entrambi, cioè non ce lo siamo mai detti perché insomma i bergamaschi sono abbastanza freddi e rudi, però sappiamo che questa storia ci lega, ci appartiene, ci conosciamo da quando abbiamo 5 anni. E nei giorni a seguire io scrivo questo. Poi la cosa così originale che mi va di raccontare perché considerate che questa squadra dove io gioco è una squadra insomma prevalentemente di operai, hanno un livello di istruzione bassa, però sanno che scrivo, io comunque loro sono legato e la settimana dopo mi chiedono di leggerla. Voi pensate leggere in uno spogliatoio di calcio questo testo con un pubblico che sicuramente non è preparato come voi, eppure sentire il loro fiato addosso, sentire che stai raccontando loro qualcosa che li riguarda, e questo mi ha restituito qualcosa di enorme, cioè di un po' come quando mi è capitato una volta di fare una lettura nei cortili delle case popolari con a fine lettura delle persone che sono venute a chiedermi anche come io sapessi determinate cose. Ecco, questo secondo me è importante, cioè il senso proprio di provare a raccontare qualcosa che ci riguarda, provare a mettere al centro dell'attenzione non sempre le solite nostre storie, che dopo tutto sono anche quelle degli altri, ma a capire proprio quali sono quelle zone che ci riguardano. Perché poi dietro in realtà quella che sì, è una semplice partita di calcio, in realtà c'è molto di più. In realtà ci sono dei valori dello sport, ma ci sono dei valori, insomma, delle persone semplici che si ritrovano. Cioè, dietro, non so, una vittoria cosa c'è? C'è un senso di gruppo, c'è un senso di tenuta, c'è un senso di... C'è tutto un sistema valoriale che può sembrare banale agli occhi forse di chi non lo vive, però in realtà è importante. E quindi sì, questo testo è molto caro. Niente, poi sicuramente delle immagini, insomma, di come lui... Questi sono poi tutti i racconti che vengono... Cioè, io vengo dalla parte paterna, vengo da una famiglia... subproletario, no? C'è anche un testo del libro in cui racconto un episodio in cui mio padre e mia nonna vennero, perché lui poi morì, mia nonna restò da sola con tre figli, vennero sfrattati e per un mese girovagarono a zonzo per le strade senza una casa, no? E insomma sono racconti che eppure finché mia nonna è vissuta mi raccontava, cioè mi ha trasmesso un sistema col suo poco lessico, con le sue dita storte, con quello che ha vissuto, mi ha trasmesso qualcosa di veramente autentico, importante. Io credo che sia degno di essere, cioè, se forse ho qualche capacità di scrittura, credo sia importante metterla a servizio non di un manierismo, di un estetismo fine a se stesso, quanto proprio di provare a tirar fuori qualcosa che è poco raccontato, ma che poi in fin dei conti è una storia che riguarda un po' la provincia italiana, cioè non so come dire, no? Cioè anche il quartiere di cui io parlo in realtà è un esempio, ma quanti quartieri italiani portano con sé queste storie?
Allora, capite cosa intendevo quando dicevo bisogna ascoltarli parlare, eh? Il fatto che io senza conoscere, perché non la conoscevo la storia del nonno di Marco, abbia scelto questo testo è la dimostrazione che i testi ti accalappiano, se sono veri, se sono poesia, se sono forti. Cioè non è un, le scelte non sono mai casuali, c'è un testo che ha una tale forza che ti calamita, e infatti quando ha detto mi è caro ho detto bene. Allora, da Bergamo andiamo in altra zona, andiamo lontano, andiamo in una realtà, questo testo appartiene al 2014, appartiene a 2 anni e mezzo fa, aprile 2017, aprile 2014, quando il testo ha iniziato a essere stato pensato, e riguarda un pezzo di storia che adesso sta diventando sempre più drammaticamente attuale, Gadamesh. Riguarda quel Medio Oriente che riempie la storia nostra di tutti i giorni, che è terribilmente travagliato, ma come scrivevo un paio di giorni fa, io sono convinta di una cosa, e questo è l'ottimismo non della ragione ma della passione, che tutte le guerre, per quanto possano durare anche decenni, tipo la guerra dei 30 anni, finiscono. Quello che non finisce, meno male, è la trasformazione delle popolazioni e delle etnie. Dopo la Siria, voglio dire, Assad può darsi, spero che lo mandino a fare, non lo so, non so che mestiere potrebbe fare, no, il gelataio no, nemmeno, perché sennò li avvelena tutti.
Pericolosissimo.
Non lo so, insomma, mettiamo che ci possa essere un'uscita indolore, che ci auguriamo tutti, non tanto per Assad, perché lo manderei a patibolo, ovviamente, dopo centinaia di migliaia di vite umane che ha sulle spalle, ma politicamente, se si riuscisse a trovare una forma qualunque per mettere pace fine a questa situazione, io ovviamente come tutti noi ne saremmo lieti. Ma la cosa che indubbiamente diventerà nel tempo, credetemi, positiva, a costo di centinaia di migliaia, forse posso parlare quasi di milioni di morti, è che la diaspora dalla Siria, dal Medio Oriente, così come dai paesi africani, muta in maniera irreversibile e tutto sommato molto sana anche l'Europa, e non soltanto l'Europa. Noi, tra virgolette, li accogliamo, non so, in qualche modo bene, in qualche modo male, non lo so. Insomma, arrivano qua, noi cambiamo loro e loro cambieranno noi, in una sinergia che sarà davvero questa irreversibile. Le guerre finiscono, i mutamenti delle popolazioni no. E voi avete, tra virgolette, la fortuna barra sfortuna, perché il momento è duro e doloroso e buio, quello che volete, di vivere un mutamento epocale come non si vedeva da secoli. Perché l'Europa stava diventando una cosa chiusa, una cosa privilegiata, e adesso non lo è più. E se vivrà grazie, io di questo ne sono perfettamente convinta, al fatto che è arrivata linfa vitale da altri luoghi, anche se qualcuno vuol mettere i paletti, qualcuno mette i fili spinati, ma tanto la storia è più forte dei paletti e dei fili spinati, sei d'accordo?
Ovviamente.
Ovviamente. Allora, Gadamesh, cos'è? Dove siamo?
Allora, cosa racconta? Allora, come nasce questa sezione che ho intitolato Dancre? Nasce perché un giorno mi capita appunto di sfogliare un quotidiano e trovo pubblicato il diario di bordo di un migrante che è partito da Bamako, la capitale del Mali, e ha raggiunto le coste del Mediterraneo. Per fortuna ce l'ha fatta. E mi colpisce che cosa? Che in un momento in cui questo fenomeno, quindi il fenomeno della migrazione, delle centinaia di morti, se non migliaia, perché tante sono raccontate, chissà quante altre non sono raccontate, in un momento in cui questo racconto è stato fatto per numeri, cioè ogni giorno numeri, 200 vittime, 30 vittime, 40 vittime, 5 vittime, quasi come se, queste vite fossero, non so, granelli di sabbia.
400 vittime anche insieme.
Che scivolano tra le mani, e dimenticando che non esiste una sola vita che sia meno importante di un'altra. Cioè ciascuna vita, ciascuna, ha lo stesso identico valore.
Certo.
E per la prima volta vedo il tentativo di provare a raccontare una di queste storie. E allora mi chiedo, in quel momento stavo anche rileggendo per altri motivi Diario d'Algeria di Sereni, mi chiedo perché non provare a raccontare in versi una di queste storie, a fare un movimento che è proprio antitetico rispetto a quello che fa la comunicazione di massa, cioè provare a mettere al centro dell'attenzione una storia narrata in prima persona, con la speranza forse che quello che viene raccontato, cioè noi raccontiamo cosa ci sta cosa sta dietro a quella storia, con la speranza forse che quello che arrivi sia l'esperienza che quella persona abbia vissuto, non parte di un numero, frazione numerica, numeri di allocamento, ma vita umana. E questo è stato uno sforzo che io ho provato a fare, non semplice, perché era un ho immaginato, il diario era molto sintetico, c'erano dei trafiletti, c'erano delle cose, diciamo, messe lì, però ho provato così per diversi mesi a cogliere gli aspetti più interessanti e provare proprio nuovamente, come dicevo prima, a mettere la parola a servizio di un racconto, anche qui, di una cosa che in fin dei conti ci riguarda, perché per quante barriere, cose possono mettere, è tutto inutile, è un fiume in piena, cioè la storia non si ferma, la storia va avanti, la storia evolve, quindi dobbiamo comprenderla, dobbiamo capire, provare a comprendere perlomeno cosa ha vissuto chi sta dall'altra parte, per provare a confrontarci con queste cose. E così è nato.
Adesso facciamo un gioco. Io comincio a leggere, leggiamo una strofa a testa, okay. Facciamo due voci, va bene? Qui sparano i bambini con i fucili a spalla, uomini in divisa parlano del mare, noi li sentiamo appena la sera nelle tende in cui ci nascondiamo in pochi metri quadri. Qualcuno prega in piedi.
50 chili o più di sacchi sulle spalle, di nuovo in un cantiere rinchiusi, e non importa se a Ghadames in Libia preghiamo insieme all'alba, la frusta, i bastoni soltanto per noi negri, quando le membra al corpo franano e divoro le bucci, pochi avanzi lasciati sul cassone, mi chiedo spaventato come si è fatto il mare.
Susak viene dal Mali, stava per cadere da un'impalcatura, l'asse, il legno marcio, l'ho preso per mano insieme una preghiera. Parla di un battello per attraversare il mare, scrosciano le onde dentro i suoi occhi avorio.
Quanti dinari hai? Chiede qualcuno al campo. Tremano i miei polsi, a volte non rispondo. Un colpo di bastone e vengo rivoltato, poi dentro la mia tenda, la branda sulla terra. Qualcuno, 12 anni, la schiena, il volto negro, cacciato in cantiere. Così il canto del gallo ci sveglia a volte all'alba.
Poi una mattina il gallo ha smesso di cantare, le tende svuotate, noi chiusi in un quadrato. La terra soffre, chi non soffre ora più qui d'essere con noi. Quanti volti, corpi, ruvide mani, schiene spezzate nell'oblio del vento, del deserto. La piccola Fakira rincolleva la palla di foglie accartocciate, lo sparo nel tramonto, l'ombra che scompare. Era una bambina, mormorò una voce indivisa, tardi. Poi è arrivato un camion, siamo saliti a fiotti, con me c'era Susak, sua sorella, invece l'hanno tenuta a terra. E il non detto rimanda a tante terribili storie che noi conosciamo, di morte, di stupro, di violenza, di schiavizzazione.
Assolutamente, sì, sì. Anche scoprire, cioè leggere questo diario prima di provare a tradurlo in poesia non è stato semplice. Cioè, penso che sono fiducioso che ciascuno di noi, che ciascun essere umano leggendolo non può non patire una certa narrazione, perché veramente neanch'io ho scoperto cosa c'è in un viaggio da un continente alle coste del Mediterraneo, cioè le esperienze disumane alle quali i migranti sono sottoposti. Non è immaginabile, cioè io credo che forse appunto lo stiamo vivendo, quindi come spesso accade quando i fenomeni sono vissuti al presente non sono pienamente compresi, quando tra qualche decennio verranno storicizzati, forse non so, mio figlio un domani mi dirà: ma come accadeva tutto questo e voi?
Cosa facevate? L'invito è: non perdete mai, ma mai, mai in tutta la vostra vita la capacità di emozionarvi, di indignarvi, e che l'indignazione poi vi spinga a fare delle cose, a unirvi. Adesso lasciamo e ritorniamo, lasciamo questa terra che dovrebbe essere di qualcuno, ma è diventata terra di nessuno, è diventata terra in cui dominano i signori della migrazione, i delinquenti e quelli che sono ben lontani dai valori di cui parlavamo inizialmente. Ma torniamo a noi, torniamo al vivere quotidiano, torniamo a una sorta di normalità, una normalità che però a volte presenta delle ombre, è inquietante. E tu cosa farai domani? Io a te che mondo consegno? Chi ti proteggerà sempre, come adesso magari in questi primi mesi o anni di vita posso proteggerti?
Sì, devo dire che è difficile, cioè, nel momento in cui uno prova l'esperienza così di diventare genitore, io sono abbastanza giovane, accade dentro di te qualcosa di molto istintivo, pulsionale, che insomma se non provi non puoi comprendere, no? E quindi nel momento in cui veramente sta per venire al mondo un qualcuno che poi risponderà a te, cominciano a sorgere veramente queste domande, cioè: ma io cosa posso fare per te? Cosa posso... non so, sarò all'altezza, posso rendermi utile? Nascono tutta una serie di preoccupazioni, tant'è che il libro in apertura si apre proprio con una domanda, no? Cioè il padre che nella poesia iniziale c'è questa domanda: chi siamo? Una domanda che il figlio rivolge al padre e sulla quale il padre effettivamente, cioè, si sente in dovere, no? Di dover rendere il figlio parte di una storia, forse per metterlo al riparo, non so, non sono meccanismi poi consci e consapevoli, però accadono. E ci sono, diciamo, due motivi principali per cui ho deciso di inserire, diciamo, questo capitolo finale che si intitola Matteo, che è il nome del mio bambino. Uno è che chiaramente ho vissuto un'esperienza, credo l'esperienza più forte che abbia vissuto in tutta la mia vita, e quindi non potevo non scrivere. Non è stata una scelta, è accaduto che la penna andasse, insomma. D'altra parte però l'ho ritenuto così interessante metterlo all'interno di questo testo, perché volevo appunto provare a declinare il concetto di orfanità. Cioè il concetto di orfanità, da una parte sicuramente nella prima parte così del libro, quella ambientata nel quartiere, ci parla di un legame perso, no? Di una frattura, di una perdita, però in realtà vorrebbe aprirsi, almeno nelle intenzioni, ad una condizione più generale. Pertanto quando andiamo poi nel capitolo che ci parla del migrante, questo migrante tra l'altro orfano di padre e di madre, ci racconta un altro tipo di orfanità, cioè qualcuno che viene strappato con brutalità dalla propria terra in cerca di una terra promessa. E questo concetto di orfanità arriva poi a coinvolgere anche chi ancora non è venuto al mondo, chi sta per arrivare, e quindi forse in fin dei conti tutti, no? C'è una poesia verso la fine del libro che allude al giorno in cui lui stesso sarà orfano, ma non in senso biologico. Cioè allude a quel momento in cui anche egli sarà in una condizione di solitudine, di abbandono di fronte al mistero del reale. Sarà così, come credo accada a ciascuno di noi, un po' sull'orlo del precipizio, e lì di fronte, diciamo, si porrà delle domande. E forse allora la parola, la poesia, la letteratura, più che avere una funzione salvifica, cosa che io non lo so, non credo, però ecco, forse possono essere uno strumento di conoscenza, uno strumento per arrivare a comprendere meglio delle domande poi archetipiche, no? Chi siamo, cosa conosciamo, cioè delle domande che hanno sempre riguardato e sempre riguarderanno l'essere umano.
Salvifica non lo so, in realtà non so nemmeno cosa sia la salvezza. salvezza da che cosa, dove, quando, non lo so. Esatto. Di salvezza è piena il nostro immaginario culturale, no? La dannazione, la salvezza, fai il bravo bambino così vai in paradiso, se fai cattivo vai all'inferno, il diavolo ti inforca. Insomma, sì, certo, adesso sto giocando anche. Ma io non so cosa sia la salvezza dopo la morte, davvero, non lo so. Non lo so, ma forse davvero non lo sa nessuno. Ci creiamo delle storie, chi crede per fede crede che ci sia un paradiso, spero divertente, non troppo noioso, ma non lo so, probabilmente la salvezza è la possibilità di trovare un punto di incontro in una società civile insieme agli altri, non lo so, la salvezza è forse fare dei buoni pezzi di strada insieme agli altri, non lo so, una definizione, pensateci su, perché davvero è un problema che non so se ci dobbiamo porre.
No, io penso che insomma il reale sia già così complesso, così esatto. Misterioso che pensare...
No, dopo tanto Dante che cercava la salvezza, io adesso dico... Non lo so davvero, perché se la salvezza ha un senso, se credi in un paradiso, credi in un Dio, credi in un mondo, in un sistema ultraterreno che c'è. E se non c'è, che ti salvi da chi? Io non lo so, non lo so. Io in questo momento, come tutti, cerchiamo di salvarci il più possibile da chi ci fa del male, da chi ci fa soffrire, da chi ci impedisce di essere quello che noi nel nostro profondo vogliamo essere. Forse la salvezza per il momento è questa, poi dopo vediamo, insomma, ne riparleremo. Io leggo la penultima e Marco chiude con l'ultima. Ecografia 2, ce n'è un'altra precedente, di cui questa in qualche modo è la continuazione. Come batte il cuore, dice lei, un treno, una locomotiva, uno spartito che chiede a noi parole, ma non sappiamo dire, tu che sbatti le gambine, muovi i pianeti, la mano di lei protesa verso te, balzi, ti muovi, forse ci saluti, ci salvi da mia madre, suo padre, dal dolore per chi forse voleva solo amarci come non poteva. Di nuovo la salvezza, no? Ogni tanto...
La tua domanda, che è la poesia di chiusura del libro.
Sì.
Ora che i cocci hanno spogliato le pareti, aperto infiniti cerchi sul corso della morla, ora che le voci dei morti, quelle dei vivi, hanno tentato la loro comunione, le vesti, tram, comete, scafi, il loro nome, straripa per le vie la piena della morla, inonda case, tetti, sottoscala, prima che il sole asciughi, porge alla foschia umida sui prati, la tua domanda.
Siamo arrivati in fondo a questa raccolta e di nuovo mi permetto di segnalare un paio di echi. Uno è tutto cardocciano, sette paia di scarpe di ferro consumate, sette fiasche, e lei per sette anni cerca l'amore perduto, arriva quasi l'alba, il gallo sta per cantare e lei non ha ancora trovato l'amore perduto, poi alla fine in uno scarto finale ce la fa. Questo il gallo canta, ecco, vedete, figurati se lui pensava a Carducci, non ci pensava nemmeno. Però, di nuovo, in chiusura e apertura l'hai messo contemporaneamente. Sì. E il gallo canta e tu ancora non ci sei. Una storia in versi meravigliosa. E poi ogni tanto, ovviamente, vi invito anche a fare una sorta di detective, ogni tanto Montale che riaffiora, ma il lessico montaliano d'altra parte ci ha condizionato potentemente e non possiamo più farne a meno. Allora, io a questo punto possiamo fare un applauso a Marco? È un applauso che viene dal cuore, perché è stato uno degli incontri sicuramente più emozionanti di quelli che abbiamo avuto. Però adesso voi non andate via, io vi devo salutare e Marco, se volete Marco resta, ma se no fai quello che vuoi.
No, io resto, non ho fretta.
Perché le 5:30 in realtà, che è l'ora canonica, è arrivato. In realtà abbiamo cominciato un quarto d'ora dopo, quindi un 10 minuti. Marco resta, ma nel frattempo tu le hai già dati? Sì. Avete già fatto tutto? Perfetto. Va bene, chi non fosse stato presente oggi lo fa il 3 di maggio, ovviamente. Ragazzi, buona Pasqua, ci rivediamo il 3 di maggio e vi lascio nel 10 minuti, non di più, perché me lo vampirizzate, se no, nelle amorevoli mani di Marco. Oggi purtroppo è uno di quegli incontri, è stato comunque un'ora e un quarto davvero intensa. Grazie, grazie davvero.
No, grazie, grazie, grazie a voi.
Signori, ci rivediamo il 3. Chi volesse, vi aspetto il 2. Baci. Momento, se ci sono delle domande, ditelo subito. Ci sono domande? Altrimenti viene via con me, Marco. Non ci sono domande? Va bene. E allora, signori, grazie. Ancora grazie.
Grazie.
È stata veramente una bella, bellissima presentazione.
Sono i conti.
Sì, però aspetta, c'è raramente l'occasione poi di entrare così tanto nel merito.
Sono
sì, c'è
già.
Posso parlare sul libro Gianni Bregoni o di altro? Se almeno so le tempistiche.
Allora, guarda, se lo vuoi, posso lasciare la mia email, perché so che l'editore poi, se vuoi, faccio da tramite.
Ah, ecco, per chi volesse la raccolta può scrivere a Marco. La mail di Marco Pelliccioli la puoi dare a voce alta, per favore, ai presenti.
Allora, sì, vi faccio lo spelling. Palermo, Empoli, Livorno, Livorno, Imola, che è la prima parte del mio cognome, Pelli.
Pelli.
Punto Marco at tiscali.it.
Chiaro? Pelli.marco, esatto. Tiscali.it.
Se no, ho anche una seconda email che è pelliccioli.marco, @gmail.com, però a volte mi dà un po' di problemi.
Allora, Angelica, senti, io vado, sono anche in ritardo bestiale, vado a tirare la macchina. E ti ringrazio di tutto, sei stata bellissima, è stato bello, vero?
Sì, scrivete a me, poi perché guarda, secondo me conosco un po' di cuore,
la buona anima. Sì, tesoro.
Interessa,
no. Un problema, in due ci riesco.